Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Benvenuti alla nuova puntata di Febbra 90 Radio.
Ciao, ciao, ciao.
Sempre su radiofonica.com. Oggi siamo anche in diretta video e con me, visivamente, auditivamente, in altri termini che io non so dire con il mente, Luca Bianco.
E qui con me c'è anche Andrea Fioravanti.
Benissimo, parleremo di tante cose perché c'è stata la giornata di campionato. Non c'è stata la giornata di campionato, quindi non sappiamo di che parlare e finisce qui Febbra 90 Radio.
Esatto.
No, a parte scherzi, parleremo di nazionali, parleremo di Serie B, parleremo di Toir, parleremo del caso Pirlo e parleremo di tantissime altre cose. Ma solamente dopo
questa canzone che ci riporta all'Italia-Nigeria di questa sera.
So music must be creativity and not just vanity. Hear this! Boom bang, diddle bang, diddle 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 bang. New sensation in a town, here comes the come for wapa, we are the fear. You think I drove me a man? Boom bang, diddle bang, diddle 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 bang. New sensation in a town, here comes the but we had the fear. Wow, wow, wow. Hey, I'm no joke, me and me. So much mix up in the reggae music nowadays. Everyone with their laptop on the start to play. Download MP3s, get thousands a day. A picture down, post up, and your sound on the way. Once it was for passion, now it's for vanity. Once it was for music, now it's only for money. Used to be culture, now it's only swaggering. To dance, now them only daggering. Just one for boss and get no bling bling. Girls them a rough chatter but just one thing. Bad them a bad, there is no good feeling. Slack them a slack and there's no repenting. Shout them a shout and them things that them sing. Copy and paste them feel like creating. I see them fragile like a ceramic ring. All right, gloves on me and tap the ring. Boom bang, diddle bang, diddle 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 bang. Sensation in a town, here comes a bang, bang, bang. Pump a we at the theater. Bang, bang, bang. You think I drove me on me? Boom, bang, diddle, bang, diddle, 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 bang. New sensation in a town, here comes a bang, bang, bang. Pump a we at the theater. Bang, bang, bang. I'm a joke, me on me. If this a reggae, man, a reggae artist. Take out my name and my face from the list. Big up all listen, analyze and critic. Sometimes it's good to be a little cynic. Well, this your music needs a serious clinic. And so me link a specialist like.
Abbiamo ascoltato Rafael, che abbiamo intervistato la scorsa settimana a Zionet. Perché ricollegato Italia-Nigeria? Perché Rafael ha il padre nigeriano e la mamma italiana.
Benissimo, dopo questa canzone siamo in grado, siamo in atmosfera per parlare della partita che giocherà l'Italia questa sera contro la Nigeria, ma parleremo prima della partita che ha giocato contro la Germania. Noi non perdiamo mai con la Germania, no, partiamo da questo punto. Un pareggio, secondo me, giusto, nel senso che le due squadre... La mossa iniziale della Germania di presentarsi senza punte ha un po' disorientato l'Italia, però non è stata una partita, cioè è stato un pareggio giusto, se si può dire una banalità.
Voglio chiedere a Leb perché ha giocato con il falso 9, adesso lui me lo devi dire, come si dice in Germania però,
esatto.
Il falso 9. comunque
di Vediscenza.
Sì, comunque noi abbiamo fatto il nostro, nel senso abbiamo voluto giocare anche a Milano, la meta più vicina per la Germania.
Esatto.
E ci abbiamo messo tutte le nostre forze per far fare una buona partita ai crucchi, però
loro non hanno colto questa possibilità. Esatto. No, non siamo il programma meno antitedesco che ci possa essere. Viva la Germania, vive Krauti, nessun altro ostaggio o altro genere.
E vorrei anche citare però uno striscione che adesso mi sfugge. No, aspetta. Come era, tipo alla Germania voi Wüstel, a noi
e lì andremo sulla Potropai. Tante cose di cui parlare. Finalmente ha segnato Abate, che nessuno avrebbe mai detto che il gol dell'Italia sarebbe stato frutto di un assist di Bonucci e un gol di Abate, ma è stato così.
Che assist di Bonucci.
Che assist di Bonucci, ha fatto vedere che i piedi da centrocampista ce li ha. Abate ha fatto pure anche un grande gol che mi ricorda quello che fece Grosso nel 2006, non so se te lo ricordo.
Allora,
e questo era il momento
esagerazioni. Questa che hai detto tu è una cosa allucinante, perché io giusto ieri ne riparlavo con i miei coinquilini. Uh-huh. E ho detto,
salutiamo tutti, Alessandro,
Alessandro, Eugenio e Dina. Uh-huh. Praticamente stavo in palestra e un signore se ne esce con questa frase: il gol di Abate, per spiegarla a un altro amico, è più o meno come quello di Grosso in giro con la Germania nel 2006. Io ho fatto finta di non ascoltare e adesso ci ripresentiamo qui e tu mi dici la stessa identica cosa.
Perché in realtà ero io quel vecchio in palestra, sai, mi trucco perché sì, perché comunque sono una celebrità grazie anche a Radiofonica, a tutti quelli che ci lavorano. Ringraziamo anche Francesco da Bolzano.
E perché sono una celebrità? Perché dobbiamo lanciare
una nostra iniziativa. Noi vogliamo, siccome lunedì scorso Pierluigi Pardo, che conduce Tiki Taka, viene subito dopo di noi, no, non proprio subito dopo, diciamo, parte a mezzanotte, noi finiamo alle 8, però alle 8 e un quarto, però ha detto, come Febbra 99, insomma, ci ha dato il film dal quale questo programma si ispira. Allora noi lanciamo questa iniziativa a tutti i nostri ascoltatori. Avrete tutti sicuramente un account di Twitter, anche Francesco da Bolzano che ci segue sempre e Rossella da
Mosca,
che ci segue sempre. Mandate, taggate Pierluigi Pardo, l'account @Pierpardo, e chiedete di salutare la nostra trasmissione. Questa sera Tiki Taka deve salutare Febbra 90 Radio. Quindi lanciamo questa iniziativa adesso.
Aiutateci con i vostri tweet.
Esatto, questo era un modo carino per dire tweet. Una partita, la Germania però hanno pareggiato. Hummels ha segnato per i tedeschi.
Un bel gol. Ha perso la marcatura stranamente Barzagli.
Esatto, Buffon non poteva fare niente, dai, in senso
che palo gol imprendibile.
No, sul serio.
Sì, questa volta
gli diamo addosso. Un'Italia che però non ha fatto molto bene alla Juventus, perché Barzagli si è infortunato. Nella partita contro il Livorno sarà particolare, perché la Juventus mancherà di Bonucci, Barzagli e credo anche Chiellini,
sì,
o ritorna.
Esatto, credo proprio di sì. Infatti l'unico disponibile dovrebbe essere Angelo Gbon.
Terribile.
E poi vedremo come farà di fianco.
Però il Livorno manca Paulinho, quindi sarà una partita da probabilmente non cambierà niente per i nostri amici del Livorno. Sempre per parlare dell'Italia, stasera giochiamo contro la Nigeria. Si è sempre un po' parlato della coppia
che si è neoqualificata ai mondiali, però ne riparleremo nel prossimo blocco insieme a tutte le altre partite di qualificazione.
Esatto, Balotelli, Osvaldo, Rossi, chi gioca, chi non gioca. Secondo me la coppia da portare al mondiale è solamente una: Rossi-Balotelli. Però ne parlavamo anche un po' di giorni fa. Osvaldo, non lo so, io bisognerebbe chiedersi se sarebbe meglio una coppia Osvaldo-Balotelli, perché Balotelli la consideri più una seconda punta, oppure Balotelli e Rossi, perché in fondo è la coppia classica del calcio, no? Il piccoletto e il grande.
Tre commenti per i tre attaccanti da tre citati.
Prego.
Allora, partiamo da Osvaldo, poveretto, che ha subito un'allergia, un attacco allergico durante la Germania. E per fortuna c'erano i dottori della nazionale che erano pronti a intervenire. E adesso infatti dovrà fare dei controlli più precisi in Inghilterra.
Sì.
È un po' in un periodo negativo da quando si è trasferito oltre manica. È un campionato difficile, diverso, soprattutto
per lui non è adatto.
E infatti secondo me un suo rientro, non so se in Italia, ma comunque perlomeno in Spagna o comunque nell'Europa mediterranea, è molto molto quotato secondo me.
Beh, guarda, se vogliamo lanciare una provocazione, chiamate il numero 334-257-3601, ripeto 334-257-3601, e mi dite un giocatore argentino che ha giocato bene in Inghilterra. Ce n'è sicuramente qualcuno, ditecelo e chiamateci e vi risponderemo.
Poi, per parlare di Balotelli, Giuseppe Rossi, invece cosa dire? Allora, quando vedo il signor Mario Balotelli giocare con la nazionale italiana, vedo un giocatore completamente diverso.
Forse
diligente, attento, non sgarra nulla. Qualche protesta c'è sempre, perché comunque ce l'ha di suo. Ma è sempre autore di prestazioni notevoli. Gioca per la squadra, non sbaglia un pallone. Fantastico, se giocasse così tutta la stagione con il proprio club, potrebbe veramente ambire a vincere trofei importanti, che io non voglio nominare in quanto adesso c'è una particolare diatriba tra CR7, Ribéry, Messi e compagnia bella.
Ma ne parleremo nei prossimi blocchi. Balotelli, secondo me, quando guarda la Germania è un po' come il Paolo Rossi con il Brasile, cioè si esalta. Aveva fatto una grande partita in semifinale contro la Germania agli europei. Secondo me è più una questione di motivazione. È un giocatore che al Milan adesso si appresta a fare un campionato, a continuare un campionato non così ricco di motivazioni. E c'è un altro giocatore del Milan che invece vuole sfruttare questa situazione per prendersi l'Italia, e andare con essa. No, scherzo, andare con lei in Brasile, cioè Esharawi, che ritornerà nella prossima gara contro il Genoa, se non mi ricordo male, e quindi vuole fare minuti. Tra l'altro si dice che se Esharawi non troverà spazio andrà proprio in prestito al Genoa 6 mesi. Io non ci credo molto.
Ma io nemmeno. Non posso pensare a una retrocessione così evidente per il Faraone.
Anche perché il Milan, anche perché il Genoa ha tipo 4 punti o 6 punti in più del Milan, quindi comunque sarebbe strano, nel senso.
Sì.
Io preferirei stare in una squadra comunque di blasone, che ha una visibilità, gioca la Champions, per raggiungere il mondiale, perché poi magari con il Genoa sì, saresti protagonista, però veramente sarebbe come quando Girardino è andato via dal Milan, non è più tornato.
Beh, ovvio. Poi invece, per concludere, l'argomento attaccanti.
Infatti ci fanno gli applausi per questi
grazie,
nostri.
Grazie signori. Parliamo di Giuseppe Rossi.
Parliamone.
Che oggi è stato oggetto di un pura blasfemia da parte di Prandelli.
Benissimo.
Che lo ha definito un mix tra Roberto Baggio e Gianfranco Zola.
Febbre 93, il programma con più querelle della storia del cinema.
Allora, no, è fortissimo, sì, Giuseppe Rossi. Però, prima di scomodare certa gente, andiamoci piano, secondo me.
Bene, certo, sì, bisogna andarci piano.
L'ultimo pallone d'oro, cioè no, il penultimo, perché l'ultimo l'ha vinto Cannavaro. Il penultimo pallone d'oro italiano, Roberto Baggio, essere paragonato a Giuseppe Rossi, che ha fatto 3 mesi eccezionali. Viene da due anni, tre in Spagna, altrettanto ottimi. Tranne l'ultima annata, tra infortuni passata, però.
Sì, tra l'altro la Fiorentina adesso dovrebbe anche riavere Gomez. Stasera la partita con la Nigeria e vi lasciamo con un dubbio. Il migliore uomo in campo sarà Balotelli o Gervinho, che non gioca con la Nigeria.
Pedivella, in due sopra la stella, lanciati per la strada, fra il cuore era una trivella. Ricordo per chiamare, non avevo il cellulare, la musica fra non era tutta uguale. Dovrei fare le somme, sembra che non so contare. Perfino alla mia famiglia non so più che raccontare. Da quando uso i contanti, ho chiuso contanti. Mi credono diverso, fra hanno chiuso i contatti. Però io mi ricordo le partite per strada coi miei fratelli, su un campo scassato che ai nostri occhi sembrava Wembley. Ricordo il genio mentre scavalca su Bizzarreta, con mia madre sul divano a guardare Mazinga Z. Fra le bombole e i graffiti, le macchie sui vestiti, io ti guardo e tu mi guardi e sembra ci abbiano investiti. Siamo un re ed una regina, un bambino ed una bambina, fra il trono era una panchina e vorrei tutto come prima, come gli anni d'oro del grande Milan, gli anni di Van Basten e Van Damme, gli anni delle messe e compagnie, gli anni con i booster sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni degli spacchi in fondo ai jeans, gli anni della techno nell'hi-fi, gli anni del tranquillo, siamo qui noi, siamo qui noi. Passano gli anni e io non metto questa testa a posto, sempre la collana, i denti d'oro ed il cappello storto. Ho un po' più di esperienza e qualche punto in più sul corpo, qualche amico l'ho lasciato per la strada e qualcun altro è morto. Ora lo scooter è una moto grande, per il resto frate, sono diventato zio e lo zio è diventato padre. A fare il rap sono un colosso, perché ho ancora la fame addosso e fra mi scasso ancora ogni volta che posso. Però ricordo ieri avevo più amore, più amici veri, oggi ho soltanto più amanti, soldi e pensieri.
quei giorni nella testa, una canna ed era festa. La scuola mi bastava saltarla che mi sentivo gangster. Lei aveva gli occhi più grandi che abbia mai visto, e dentro ad ogni rima d'amore dal primo disco. Siamo un re ed una regina, un bambino ed una bambina. Fra il trono era una panchina e vorrei tutto come prima, come gli anni d'oro. Gli anni d'oro del grande Milan, gli anni di Van Basten e Van Damme, gli anni delle messe compagnie, gli anni con il booster sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni degli spacchi in fondo ai jeans, gli anni della techno nell'hi-fi, gli anni del tranquillo siamo qui noi, siamo qui noi.
Abbiamo lasciato fino all'ultimo questa canzone.
Perché dopo la puttana di Gervinho.
Dovevamo dirla, no, ma io volevo dire, nel senso, Gervinho sarà il migliore in campo nella sua partita.
Certo.
Quindi sarà una sfida.
E contro chi gioca questo lavoro?
La costa d'Avorio gioca contro la squadra. Va bene, non l'ho detto perché sono neri, ho detto perché costa d'Avorio, vabbè, ok, non importa.
Va bene.
Parliamo degli spareggi, la sfida delle stelle, Portogallo-Svezia, come aveva detto un grandissimo e futuro giornalista italiano Andrea Fioravanti. Portogallo vince contro la Svezia. Era normale perché il Portogallo arriva stabilmente tra le prime otto in qualsiasi qualificazione, in qualsiasi torneo, che sia europeo, mondiale, mondialito, eccetera. La Svezia ha solamente Ibra, che in queste partite sì, sotto. C'è una frase interessante di Seedorf che ha scritto, non so se nel suo libro o in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, che, come dice Gerry Scotti in Chi vuole essere milionario, ho aperto il cassetto della memoria. Dice che Seedorf, quando giocava con Ibrahimovic al Milan e giocavano le partite di campionato, Ibrahimovic era sempre spavaldo, nel senso che è un grande leader in campo, voleva tutti i palloni. Quando però giocavano le partite di Champions, Seedorf, forse un pochino malignamente, ha detto: Ibra si cagava sotto. Ma letteralmente, nell'entrata in campo, quando c'è il tunnel, Ibra letteralmente tremava, aveva paura, perché ovviamente questa cosa non si ripercuote nei gironi, ma nelle partite di Champions che vanno, che ne so, dai quarti di finale in poi, soprattutto negli spareggi mondiali, Ibrahimovic scompare.
Ma diciamo che la sua storia
sparare su uno che cazzo.
Può, ecco, solamente confermare questa intervista di Seedorf, che mi sorge un dubbio, l'ha rilasciata prima o dopo aver trascorso il pomeriggio su Copacabana col cocktail in mano?
Non lo so, non lo so, però sicuramente prima di andare in nightclub con le tipe.
Ok, comunque sì, Ibrahimovic è un tipo abbastanza nazionale, non internazionale, si occupa bene del suo campionato.
Come direbbe Robin Hood, forte con i deboli, debole con i forti.
Esatto. Però ultimamente comunque ha anche iniziato a mettere marcature importanti. La sua età, insomma,
anche
adesso per
31 anni, no?
Esatto, sì.
Dai, comunque è un risultato che è stato fatto anche in casa, quindi si aspettava comunque una vittoria del Portogallo.
Comunque il Portogallo ci ha messo 82 minuti per segnare, non è stato comunque poco.
È ovvio che l'allenatore della Svezia ha ammesso, che non pronuncerò nemmeno in se mi torturerete, l'allenatore della Svezia ha ovviamente impostato una partita molto all'italiana, se possiamo dire, catenaccio, non certo l'Italia di Prandelli. È ovvio che quando giochi in casa e fuori casa ti copri un po' di più e vai col contropiede.
Sì.
81 minuti però, dai.
81 minuti, però c'è da dire che la Svezia è Ibra dipendente, nel senso è lui che deve tirare sulla carretta.
Però se c'è una squadra che può fare il gioco per Ibra, invece c'è proprio la Svezia, cioè giocatori alti, lunghi, eccetera, lanci lunghi e pedalare, cioè il calcio degli anni 30.
Però si gioca in 11 contro 11.
Sì, vabbè, ok. Ho capito. Questi sono
Cristiano Ronaldo quando passa la palla la passa a Raul Meireles, a Miguel Veloso, c'è Mutinho, a Nani, cioè.
Hai mancato uno che è il mio preferito,
Contrao.
Il portiere che ha la gola, il portiere nemmeno mi ricordo. Comunque Portogallo, non, diciamo che al 75% passerà, o 95% passa il Portogallo.
Tifosi lusitani,
preparate i biglietti, tanto non dovete cambiare lingua, andate in Brasile. Penso però Portogallo sarà semplice, eh? Penso sentiranno tutti gli insulti per bene in Brasile, no? Perché comunque la lingua è la stessa. Prima di parlare di un risultato scoppiettante, direi di sbolognarci gli altri due risultati, cioè Islanda-Croazia 0-0, si è giocato in casa della Iceland, quindi avrà fatto sicuramente molto freddo. Io però credo che la squadra di Modric passerà il turno.
Sì, questa diciamo che è un'occasione irripetibile per la Croazia. Io addirittura infatti ipotizzavo per una vittoria già all'andata. Sono rimasto abbastanza basito di questo pareggio a reti bianche in Islanda.
Probabilmente giocare lì il clima, poi loro sono grossi fisicamente, quindi su un campo pesante.
Al ritorno credo che la squadra a scacchi biancorossi avrà la meglio.
È ovvio che questa Croazia non è quella del 98 di Boban e compagnia bella, ovvio. Però può essere una squadra insidiosa nel mondiale. Io trovarmi nel girone non vorrei tanto.
C'è gente come Kovacic, Modric, Mandzukic,
tanti altri.
Tante.
Chi sicuramente è passato, nonostante la crisi economica, è la Grecia contro la Romania, 3-1, gol di
fantastico, il mio attaccante, il mio centravanti preferito da 2 anni, te lo giuro.
Mitroglou
dell'Olympiakos, un centravanti allucinante, 22 anni,
cognome
una
rumeno,
bestia.
Cognome rumeno, sembra.
Ma sì, sembra.
Perché poi ha segnato pure il fratello di Mutu, Stanku.
Santo Dio.
E va bene così, Stanku.
Che poi che ha fatto anche diciamo un gol abbastanza importante,
sì.
Perché il gol del pareggio,
esatto.
Gli ha fatto credere un
ci
po'.
Ci hanno creduto un pochino.
Però dopo ha voluto la meglio la squadra ellenica che viene portata avanti da questo centravanti che credimi è veramente una forza della natura. È forte sia fisicamente che tecnicamente. E poi ha un grande stile, una bella barba, un bel capelli.
Ecco, non lo sapevo.
Andiamo perché, sempre a finire là.
Perché la squadra preferita di baseball di Luca è i Boston Red Sox.
Che hanno vinto.
Dopo
la barba ha portato fortuna.
Piccolo spazio, dopo la benedizione di Babe Ruth, il Boston Red Sox vincono dopo qualcosa come 112 anni, cioè peggio dell'Inter.
Fantastici.
Volevo dire una cosa al nostro amico Francesco da Bolzano, volevo dire che la Grecia non ha vinto contro la Romania 3-1, ma Troika a 1. Benissimo, dopo quest'altra battuta scoppiettante parliamo del... Ecco, io ho detto, appena ho visto il risultato, ho detto non vedo l'ora di parlarne a febbre a 90 raggio con Luca. Ucraina 2, Francia 0. In Francia
è puzza sotto il naso.
Io mi sono armato di Google traduttore, mi sono letto l'equipe, eccetera. Poi un pochino di francese, tu lo massimi molto meglio di me, ma ci proviamo. In Francia è scoppiato uno scandalo. La Francia rischia il debacle.
Un saluto a Josephine da parte di Luca André.
Salutiamo Josephine che sicuramente sentirà il podcast, glielo faremo sentire noi. Come si può dire, la France est perdue. Due gol, due pere dall'Ucraina. Zozulla e Yarmolenko. Zozulla però non si può sentire. Non è un giocatore ucraino, dai.
Non è un giocatore ucraino, ma
non lo è, dai, diciamo.
Ma infatti averlo. Io non l'avrei nemmeno citati, Marco, te l'avrei detto che Ucraina-Francia è finita 2-0 perché hanno segnato i 70.000 cristiani ucraini.
Attenzione, grande stadio che ha un nome importante. Importantissimo.
Diamo il tempo di cercarlo su internet.
E poi naturalmente l'ho giocato
sfugge,
a Kiev, no?
Ci sfugge, allora, sì. Però comunque arriviamo appunto a questa vittoria dell'Ucraina 2-0 in casa. Anche qui forse è valso il fattore campo, appunto, sia per l'atmosfera che si respirava per la grande tifoseria ucraina, sia anche appunto per il clima. La Francia ha fatto una partita un po' strana, non...
Strana per dire scarsa, cioè, puoi dirlo,
sì.
Nel senso che l'unico bravo, hanno anche riportato i giornali, ma non ci voleva certo un giornalista da tot 1000 euro al mese per dire che il migliore in campo è stato Pogba.
Come gli ultimi
stadio
mesi,
Stadio Olimpico di Kiev, credo.
Te l'avevo detto che era un nome abbastanza normale.
però se il nome è normale, le persone non lo sono state comunque, hanno supportato. Poi, cavolo, si gioca in casa, la regola Mourinho dice io in casa faccio tutto quello che posso fare e poi in trasferta giochiamo contropiede.
Che poi c'è un altro problemone per la Francia, perché è stato espulso Koscielny.
Tra l'altro comunque, non il migliore in campo.
Non il migliore in campo, però è comunque il difensore titolare dei transalpini.
Senti, secondo me la Francia, avevo letto, ha dei grandi problemi, perché ha dei giocatori che, avevo letto questa disamina, mi trova molto d'accordo. Sono dei mezzi giocatori, cioè sono
vorresti dire delle mezze seghe?
No,
okay.
Dei giocatori molto forti nei loro campionati, però non tutti hanno un ruolo di primo piano. Sono tutti un po' giocatori alla Balotelli. Mi spiego.
Ecco.
Allegri aveva detto: Balotelli, prima di giocare con noi, titolare fisso non l'era mai stato, né con l'Inter né con il Manchester City, sì, eccetera. basta perché però come per esempio Nasri nel Manchester City, Benzema nel Real, sono sì giocatori che giocano la maggior parte delle partite titolari, ma non sono giocatori che spaccano. Lo stesso Ribéry è un giocatore che è un leader, forse probabilmente vincerà il pallone d'oro, anche se non ne sono così sicuro, perlomeno. Però è un giocatore com'è, che soffre un po' la pressione. Nel senso, si è visto proprio che tutti i palloni che venivano dati a Ribéry, io l'ho vista grazie ai nostri amici, no scherzo, ovviamente tutti i nostri amici fan della legalità, beh non è legale, vabbè non importa, Ribéry ha giocato sia una partita buona, però era ovviamente chiuso, nel senso che tutti lo andavano a raddoppiare, forse a triplicare, e chi giocava intorno a lui non veniva mai a fargli il cosiddetto appoggio che tutti noi sappiamo nel calcio. Quindi una squadra che mi è sembrata non tanto scarsa nei singoli quanto nello spirito di squadra. Ti dicevo, ho letto l'Equipe, no? Grazie al mio Google traduttore, poi chiederemo anche consigli a Josephine. È una squadra che vive purtroppo all'interno un problema di interculturalità. Cioè ci sono dei clan, il clan dei bianchi, il clan degli algerini, il clan dei neri, il clan delle balie, eccetera. Quindi capisci che è una squadra, se non riescono a fare gruppo, nessuno si passa il pallone, ma nel vero senso della
e
parola.
In questo caso entra in gioco il selezionatore. Secondo me.
Che poi è lo stesso Deschamps del...
Criticato Domenech, che era il classico, diciamo, rompi maroni. Però intanto faceva convocazioni e ha creato un gruppo abbastanza coeso all'interno. Ha tolto qualche episodio con nell'ultimo mondiale con Henry e, sì, e diciamo e compagnia bella. Però il problema è, secondo me, Deschamps, che non riesce a...
Però lui fu il protagonista di quella Francia internazionale del 98, quella che poi, vabbè che giocavano in casa, vabbè che c'era il miglior Zidane che si sia mai visto di tutti i tempi. Però proprio questo che sta succedendo adesso alla Francia mi fa capire che è veramente Zidane è stato un campione, perché è riuscito anche nel 2006 a portare la Francia oltre probabilmente i suoi meriti.
La voglio sparare.
Spariamo.
Zidane ai livelli di Maradona.
Benissimo, finisce qui Febbra 90 Radio, grazie per averci ascoltato.
Lo è stato.
Diciamo che è stato un grande giocatore, però adesso stai un po' delirando, uscendo fuori dalla linea.
Ma a me piace delirare.
Pessimo. No, tra le altre cose bisogna dire che il ritorno sarà difficile, perché devi fare due gol senza subirli. L'Ucraina probabilmente un gol te lo fa sicuro, perché comunque loro giocheranno col coltello tra i denti, anche senza Sheva.
E più che tra denti, secondo me lo useranno, l'avranno proprio nei calzettoni.
Esatto. Attenzione. Però io sarei molto contento se si qualificasse l'Ucraina, perché per noi sarebbe meglio, molto meglio. Perché l'Ucraina a livello mondiale sarebbe come è stata con noi nel 2006, cioè una squadra che ai momenti importanti si scioglie.
Ha fatto una bella partita nel 2006 con l'Italia.
Noi avevamo paura di come si chiamava quello col codino biondo, e manco mi ricordo. Off, Fiagon Off qualcosa. Comunque, cioè, avevo paura di quel giocatore, mi ricordo. Ah, bisogna temere le incursioni. 3-0.
Okay. Effimero proprio.
3-0 e a casa.
Cioè, ragazzi, avete fatto fare una doppietta a Luca Toni.
Salutiamo Luca che ci ascolta sempre.
Fortissimo. Però c'ha due pesi da 100 kg l'uno su ogni piede.
Però lui verrà a trovarci, come così come tanti altri calciatori, come avete
insieme visto a Mandorlini queste... verrà.
Esatto, come avete visto in queste puntate.
Perù.
Esatto, poi parliamo direi di due partite che non dovrebbero nemmeno esistere, cioè quella tra il Messico e la Nuova Zelanda e tra l'Uruguay.
Giordania e Uruguay.
Dai, ma di che cosa stiamo parlando? Ma smettiamolo con queste
cose. Basta,
con queste
veramente
cazzate di far giocare la squadra sudamericana con quella. Cioè, non si può sentire per niente.
Sì. Trasferiamoci poi per finire il blocco delle partite di qualificazione in Africa, dove ci sono stati gli ultimi verdetti che hanno visto qualificati il Camerun, la Costa d'Avorio di Gervinho.
Esatto, ma io per quello volevo dirlo, per agganciare il blocco.
E la Nigeria. Il Camerun ha dilagato con la Tunisia facilmente 4-1. Per Eto'o arriverà il quarto mondiale, quindi un bel record.
Sarebbe bello se arrivassero magari ai quarti per una volta, cosa che il Camerun non era mai successa. Il Ghana aveva fatto.
La Nigeria ha battuto 2-0 l'Etiopia. E
dei
per
nostri
finire,
amici di Addis Abeba.
E per finire, Senegal Costa d'Avorio, una partita apparentemente già incanalata per la Costa d'Avorio. Si è complicata perché verso il 75esimo è arrivato il vantaggio del Senegal e ci sono stati 15 minuti di fuoco nello stadio senegalese.
Ma
dove la Costa d'Avorio fino al 92esimo ha rischiato di subire il 2-0 che sarebbe valsa la qualificazione per il Senegal. E
invece
al 92esimo e 30 secondi c'è stato questo gol sbagliato dal giocatore senegalese a porta vuota praticamente, e sul contropiede c'è stato il pareggio di Kalou che quest'anno devo andare a giocare con l'IP a Shanghai.
Sì, sicuramente non con, con il Chelsea.
Ed è stato Salomon. fantastico vedere Drogba esultare forse meglio della finale di Champions League. Perché? Spiego il perché, questa è una mia teoria. Perché lui già ha prenotato un mese di vacanza in Brasile con tutti i comfort, quindi era contentissimo di poterne usufruire giocando con la Costa d'Avorio.
Tra l'altro quella zona di tempo non dovrebbe più essere chiamata zona Cesarini ma zona Drogba, anche per ricordarci quello che è successo alla finale di Champions. Bene, ne abbiamo parlato tanto di questi spareggi e ovviamente abbiamo detto chi secondo noi saranno i favoriti. Ancora nessuno ci ha detto qual è il giocatore argentino che ha fatto grandi cose in Inghilterra, nemmeno Luca.
Vabbè, secondo me non ha proprio fatto male la Pash Tevez.
Beh, alcuni potrebbero dire anche Agüero, ma ancora io ti dico proprio veramente a grandi livelli.
Agüero che è protagonista di una recente intervista di Messi, che si traveste da direttore sportivo blaugrana e consiglia, visto che hanno pochi attaccanti comunque a Barcellona, l'acquisto del Kun Agüero.
Così, giusto per,
quindi
giusto
io
per
mi chiedo
abbassare.
Ma signor Messi, a te sta più antipatico Neymar o Sanchez? Lo scopriremo grazie a questa canzone di Bunda Bash, Somebody to Love.
Questi erano i Bunda Bash con Somebody to Love. Come sempre, ogni settimana, Messi Tusso apre e invade questo spazio, giustamente, di Febbra 90 Radio con un grande personaggio della storia del calcio. In questo caso ci parlerà di un uomo che ameva fare una mossa, quella dello scorpione. Ma subito dopo, questa canzone.
Mi abuela me enseñó a luchar. La muerte es injusta, mira la felicidad. Aunque haya momentos tan duros, alegre siempre es el final. Loco soy.
Il più stravagante, colorato, loco portiere che la storia del calcio moderno ricordi è sicuramente René Higuita. Una carriera, la sua, giocata prevalentemente in Colombia, suo paese natio, salvo qualche sporadica apparizione nella Liga e in altri campionati. Non solo il portiere, ma anche goleador. Lo si trova infatti in una speciale classifica alla terza posizione tra i portieri più prolifici di sempre, dietro Rogerio Seni, con più di 100 gol, José Chilavert, con 62, e proprio René Higuita, con 41 gol, 37 su rigore e 4 su punizione, distribuiti tra squadre di club e nazionale. Tutti portieri ovviamente sudamericani, dove il calcio è visto come spettacolo e puro divertimento. Ma il gesto che lo rese più famoso fu la cosiddetta mossa dello scorpione, esibita in un amichevole nel Tempio del Calcio a Wembley contro l'Inghilterra nel 1995. Il tiro di Redknapp non era sicuramente imparabile, ma nessuno, se non Higuita, poteva pensare di fare una cosa simile. Balzo in avanti, capriola con le braccia e palla respinta a piedi uniti all'indietro. Certo, non era un fenomeno tra i pali, ma da solo valeva il prezzo del biglietto. Classe 1966, muove i primi passi da calciatore professionista nei Millonarios, il club colombiano più titolato, con cui disputa appena 16 partite, ma sufficiente per farsi apprezzare da un altro club nazionale, l'Atlético Nacional, che lo acquista nel 1986. Dal 1987 è titolare dell'Atletico, diventando idolo della tifoseria, non solo per la sua abilità fra i pali, ma soprattutto per le sue scorazzate, che lo portavano spesso a spingersi addirittura in attacco e per le sue incredibili doti atletiche. Rimane nel club di Medellín fino al 1992, riuscendo a conquistare una Coppa Interamericana e una Coppa Libertadores nel 1989, che gli diede il pass per disputare la Coppa Intercontinentale nello stesso anno contro il Milan degli Invincibili, quello guidato da Arrigo Sacchi. La partita fu diversa dalle aspettative e il Milan riuscì a spuntarla con un gol di Evani solo all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare. Dal 1990 diventa portiere titolare della sua nazionale, con cui partecipa ai mondiali d'Italia 90, dove regala alla platea momenti esilaranti. Tanti ricordano quando, durante la gara tra Colombia e Camerun, si spinse fino a centrocampo tentando un dribbling su Roger Milla, che non ebbe problemi a soffiargli il pallone e dirigersi indisturbato verso la porta per segnare una comoda rete. Ascoltiamo Return of Tres. Nel 1992 approda in Europa con la maglia del Valladolid. In Spagna fu una completa disfatta per il loco. Gioca appena due stagioni, condite da pochissime presenze, per poi ritornare in patria e rivestire la maglia del Nacional che lo ha reso celebre. Negli stessi anni iniziano i primi guai con la legge. Nel 1993 fu arrestato perché sospettato di aver partecipato a trattative per il pagamento di un riscatto per la liberazione di una persona sequestrata. In Colombia, come in altri paesi, la legge proibisce il pagamento di riscatti. Rimase in carcere per 7 mesi, perdendo la possibilità di partecipare al Mondiale di USA 94. Il 24 novembre del 2004 il portiere, allora 38enne, risulta positivo all'antidoping per cocaina, mentre veste la maglia dell'Aucas in Ecuador. Il controllo risaliva al 24 ottobre, alla partita contro l'Olmedo, valida per la liguilla finale, l'ultima parte della stagione in Colombia, squalifica e ritiro forzato. Incredibilmente nel 2007, all'età di 41 anni, tornò a giocare firmando un contratto per i venezuelani del Garas de Lara. Nel gennaio del 2008 si accordò per i colombiani del Deportivo Rionegro e infine nel luglio del 2008 con il Deportivo Pereira, con cui conclude definitivamente la propria carriera da professionista. Grande amico di Diego Armando Maradona, Iguito è stato invitato nel 2001 alla partita d'addio all'ex Pibe de Oro. In questa partita prova di nuovo la parata dello scorpione, proprio su un tiro di Maradona, ma non gli riesce ottimamente. Nell'intervallo tra la squalifica e il ritorno in campo, Iguito partecipa addirittura a 2 reality show. Il primo abbastanza normale, chiamato L'Isola dei Pirati, dove arriva in finale per poi essere sconfitto da un altro ex nazionale, Leonel Álvarez. Ma è la seconda partecipazione che sconvolge tutti i fan del loco. A reality cambio estremo. Si fece modificare varie parti della faccia e del corpo attraverso 5 operazioni chirurgiche e infine tagliando i capelli, diventando quasi riconoscibile. La folta chioma e baffi lunghi che aveva senza dubbio contribuito a crearne il personaggio, solo lontani ma un rimpianto rincordo. Si può certamente dire che come portiere non è stato ai livelli di Zoff, Yashin, Buffon, ma più di tutti sapeva stupire e strappare un sorriso. È stato uno dei più controversi ed istrionici personaggi del calcio degli ultimi decenni, diventando, grazie alle sue pazzie, non solo un'icona del calcio mondiale anni 90, ma una vera e propria leggenda per gli appassionati di questo sport. Chiudiamo con Welcome to Jam Rock. In another day like gone by, 2 youths were ushered dead by unknown assailants in Kingston. Out in the street, they call it... Welcome to Jam Rock. Jump where the thugs them can bat. Poop now in a van back. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. The smell of to your girlfriend. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to sh- don't make them spot you unless you carry a lot too. A beer tough thing come at you when trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn from them start pit with the pin file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get drop like a bad habit. Son of a bad post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Welcome to Jam Rock. Hey. Welcome to Jam Rock.
Out in the street, they call it.
Welcome to Jam Down. Poor people are dead at random. Political violence can't done. Mere ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with. Then them down to nothing at all. Come on let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the to replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fat with the extra in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock, said them a lock. Them we pull you up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning a stop clock it. If them run out a roots a broke back ratchet.
Welcome to Jam Rock.
South side, north side.
Welcome to Jam Rock.
Yeah.
gangsters, West Coast. Yo.
Welcome to Jam Rap.
Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all.
Hey. Welcome to Jam Rap.
Out in the street, they call it.
Toir, questo è il motivo e l'argomento del quale parleremo adesso. Il nostro caro amico Toir, apriamo ufficialmente il momento Mondo Inter. Parliamo solamente dell'Inter. L'Italia si apre agli indonesiani dopo gli americani. Un'altra grande squadra blasonata lascia, diciamo, al 70%, ma noi possiamo dire tranquillamente e informalmente 90%, 100% la guida all'indonesiano Erik Toir. È finita un'epoca?
Ebbene sì, è finita una grande
epoca.
No, per fortuna no, perché infatti a me non sono piaciuti gli striscioni un po' provocatori da parte dei tifosi dell'Inter. Infatti il figlio Angelo Mario Moratti ha detto che il papà Massimo ci è rimasto male perché si aspettava un semplicissimo e doveroso grazie.
16 trofei conquistati in 18 anni, c'è da dire che c'è stata un'inflazione di trofei negli ultimi momenti, di una gestione che è stata sicuramente mecenatistica, cioè di un uomo che aveva tanti soldi, ne ha spesi tanti, magari alcuni bene tipo Ronaldo, ma altri non bene tipo Gresco, ma alcune scelte sbagliate, Pirlo, Roberto Carlos, Oxon, eccetera, però triplete. Tanti scudetti, alla fine dal punto di vista legale l'Inter è ineccepibile.
Zitti e muti.
Esatto. Arriva Erik Toir, quindi un altro modello di gestione.
E.T.
Esatto. E.T. l'extraterrestre ha detto a Branca, telefono a casa, perché Branca non sarà più il... perlomeno adesso non è stato ufficializzato niente, lo diamo noi in esclusiva qui a Ferma 90 Radio, non sarà più il dirigente dell'Inter, almeno lo sarà fin quando non farà una cazzata, quindi tra una settimana. Branca non sarà.
Credo di meno. Credo ci voglia molto di meno.
Scherzo, tra l'altro, se ci querela noi scherzavamo. Questo è un programma di satira. Lui ha detto: guarderemo in avanti. Sarà un Inter stile Arsenal. Compreremo dei giovani. Andremo avanti con il progetto. Perché il mio obiettivo non è quello di vincere un triplete. Cioè, è anche vincere un triplete. Ma è di arrivare stabilmente tra le prime 10 nel mondo.
Perché stile Arsenal? Cioè, loro lo sanno che l'Arsenal non vince la Premier dei tempi di Henry, sanno che non ha mai vinto nulla a livello europeo, perlomeno riguardo a Coppa dei Campioni, lo sanno.
Ma, io credo che il ragionamento di Toir sia: facciamo uno stadio nuovo, mettiamoci tanta gente dentro, come fa la Juventus, cerchiamo di entrare stabilmente nelle prime 10, nel senso cerchiamo di arrivare sempre ai quarti di finale o semifinale. Noi così abbiamo fatto un anno triplete, due anni senza un anno Europa League, un anno senza niente. Bisogna comunque mantenere una certa stabilità. Modello, forse io mi ispirerei più a un modello Bayern Monaco che a un modello Arsenal. Però bisogna anche avere i soldi. Da quello che abbiamo capito, Toir non ha tantissimi soldi, nel senso li ha, però non è che li vuole spendere come fa Moratti. Tra l'altro sono tre i soci più importanti. Cose da dire?
Sì, si parlava appunto riguardo ai soldi di un budget di 64,5 milioni di euro da utilizzare per la prossima campagna acquisti divisa tra gennaio e giugno-luglio.
Sono tanti comunque.
Sono tanti e se usati bene potrebbero arrivare giocatori importanti.
Anche perché rispetto a quelle che ci sono state finora.
A me piace sperare, immaginare quello che ha detto Mariolino Sconcerti. Che secondo lui ha una teoria, ci saranno questi tre anni di gestione indonesiana per risanare bene i debiti dell'Inter e per creare pubblicità al mercato appunto indonesiano, e poi tra tre anni ci dovrebbe essere un ritorno della famiglia Moratti al 100%, se queste sono, diciamo, le sue idee.
Sarebbe questo?
Sarebbe
particolare,
bello,
comunque sarebbe bello. Come particolare, come, beh sì, sarebbe bello comunque tutti.
Sarebbe bello una terza generazione fatta dal figlio di Massimo.
Sicuramente il vicepresidente, quando lascerà, diciamo, metterà le scarpe al chiodo, sarà Zanetti, vicepresidente dell'Inter, già se ne parla. Diciamo che sono tutte un po' notizie così che volano, verba volta scriptamante, come dicono i nostri amici latini oramai deceduti. Ma diciamo le cose in chiaro: l'Inter era l'unico modo per potersi rialzare. Le squadre di Milano sono un po' in decadenza. Berlusconi non ha più voglia di mettere i soldi nel Milan. Barbara sta cercando di fare una guerra di potere contro Galliani ed è molto difficile. L'Inter non aveva un patrimonio di Silvio Berlusconi, Moratti, e quindi ha dovuto vendere.
Ma sì, secondo me è pure da apprezzare l'impegno.
Siamo molto tristi.
Il primo impatto che c'è stato di Toir a Milano, che secondo me è stato molto positivo.
Sì.
È arrivato con molta umiltà, ha parlato da una persona che è interessata all'ambiente, al mondo Inter. Ora, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
Esatto. Però, tra l'Indonesia e l'Italia c'è molto mare.
Però vedremo, dai, diamo tempo a Tohir.
Sì, sì, sì.
La fiducia bisogna dargliela. Certo. Partire con dei pregiudizi adesso non conviene né ai tifosi dell'Inter, né ai tifosi italiani e comunque le dirigenze italiane.
Comunque, sì, un nuovo innesto di soldi, eccetera. Ma la cosa più importante, secondo me, è la costruzione del nuovo stadio, perché da una parte ci sono i puristi, no? Il cosiddetto modello Highbury. Buttiamo giù un grande stadio e facciamone uno nuovo, meno storia, più soldi, va bene. Però vuol dire lasciare San Siro ai milanisti. È ovvio che fare un nuovo stadio non è un po' come la Juve, perché sì, la Juve non è mai stata ricordata con il suo Delle Alpi, mentre San Siro e Inter sono due parole inscindibili tra loro, e lasciare le cugini rossoneri sarebbe un pochino...
D'altronde anche a chi è intitolato, Giuseppe Meazza,
esatto,
che
non ha giocato nel Milan.
No, ha condiviso la carriera tra Inter e Milan.
Sì, ma non ha giocato nel Milan, nel senso che le cose migliori, un po' come Ronaldo,
ovvio,
le ha fatte
nel Milan. Ovvio. Però sì, lasciare la propria casa non è mai bello. Però se c'è un bel progetto come quello della Juventus, o comunque ispirato alle squadre tedesche o inglesi,
sì, beh, un'Allianz Arena non sarebbe male.
La questione è quella: non bisogna mai arenarsi al passato.
No, certo.
Bisogna andare avanti, cioè le cose cambiano. Non basta essere troppo tradizionalisti come siamo qui in Italia.
Tanto il pallone ci sarà sempre, rotolerà sempre.
Esatto.
Febbra 90 Radio andrà per voi allo stadio a vedere Inter Milan, se ci riuscirà, e ne parleremo, faremo anche un reportage fotografico. Tante cose da dire nella ultima parte, ma le faremo solamente dopo questa canzone. Ultimi 5 minuti di Febbra 90 Radio, siamo pimpantissimi!
Siamo pimpante!
Esatto, tantissimi argomenti di cui parlare ancora verso la fine. Una notizia di colore, così: Buran Karan della Germania Under 17, ex collega di spogliatoio di Kevin Prince Boateng è morto in Siria per via della jihad. Lo diciamo con entusiasmo per dire, cioè non siamo contenti della morte, ma era proprio per avvivare il programma. Quello che possiamo dire è cavolo,
cioè, brutta storia questa,
non si pensa. Quindi passiamo subito Thanatos Eros, passiamo subito all'amore di Icardi per Vanda. Che noi non capiamo perché possa piacere così. Benissimo, Maxi Lopez, le corna, abbiamo detto anche l'altro.
Vandanara.
Dicevamo io e Luca prima che Maxi Lopez ha twittato un insulto, ha dato, come dici tu, a Maxi. Esatto, a Icardi un piccolo insulto che Berghessi ha subito retweetato. Immagino che bella trasferta sarà Inter Catania.
Ma che bella atmosfera ci sarà,
Icardi non convocato.
A proposito di trasferte, si parla appunto della trasferta a San Siro.
Sì.
E San Siro è stata nominata come stadio per la finale di Champions League del 2016.
Benissimo.
Obiettivo dichiarato ieri da Toir Che tempo che fa?
Esatto. Beh, arrivare lì potremmo fare un po' come si potrebbero fare i tifosi dell'Inter.
La sbavatura settimanale arriva sempre.
C'è sempre.
Che sia da parte mia, che sia da parte tua, ormai è risaputo. Ma comunque, rewind.
Vantaggia. Comunque si potrebbe fare, potrebbero fare come il Bayern, no? Però non gli è andata, benissimo. No, è andata bene. No, non è andata,
non è andata bene per niente.
No, è andata bene fino all'89esimo, è andata bene. Poi dopo, complice lo stupido cambio di Ernest, si vede che abbiamo così tanta carne al fuoco, tante cose di cui parlare. Ce n'è una che mi ha incuriosito particolarmente, cioè Advocat che allarma la Roma e dice Strootman a Manchester United. Parliamone.
Allora, prima cosa, diciamo al nostro caro radioascoltatore Francesco da Bolzano,
sì,
che non ci faccia caso a queste dichiarazioni perché gli olandesi, si sa, sono un po' cazzari, insomma.
Esatto.
Comunque Strootman è un giocatore formidabile, l'abbiamo visto in questi primi mesi in Serie A, visto che io sono esperto di calcio l'avevo già visto in Olanda col PSV Eindhoven.
Certo.
E, no, è fantastico, però perché se ne dovrebbe andare? È appena arrivato a Roma, la Roma vedremo come finire la stagione.
Poi giocatore giovane, nel senso non è che ha 90 anni, quindi
esatto.
È un po' come Pogba con la Juventus.
Poi
Advocat
parla di questo ipotetico interessamento dello United che non sta vivendo momenti eccezionali,
sì,
diciamo.
Infatti,
grazie al nostro amico David Moyes.
Salutiamo, lui al suo ottavo posto in Gran Bretagna.
E poi, visto che stiamo parlando di grandi giocatori, sì, sempre di centrocampisti formidabili, mm-hmm, dobbiamo assolutamente parlare del rinnovo di Andrea Pirlo.
Benissimo, abbiamo lasciato come ultimo argomento scoppiettante. Tante cose da dire su Andrea Pirlo. Allora, il problema è questo.
Prima cosa, riprendiamo quello che abbiamo detto forse erano 6 mesi fa, è stata la mia prima frase di questo programma: Pirlo e Dio scesi in terra.
Esatto.
E su questo non ci piove.
Esatto.
E comunque parliamo di questo rinnovo. Tu rinnoveresti il contratto a Dio scesi in terra?
Sì.
Okay.
Cioè, ma fino a quando non muore sulle sue gambe, cioè anche a 90 anni. No, il problema è questo: se ha un problema di integrità fisica, non lo rinnovo. Ma non che perché se non ha nessun problema, stiamo ancora a parlare di rinnovo? Cioè, se lui non corre, è ovvio che un giocatore che non corre in campo va bene, ma Pirlo non è che deve fare il lavoro di Gattuso o il lavoro di Maggio.
Non ha mai corso.
Cioè, Pirlo ha 34 anni, ma non è che aveva avuto un problema. Poi con la zona del campo sì, devi fare delle mini corse, ma non è...
E si fa prepotente, se ci sarà ancora qualche dubbio da parte della dirigenza bianconera, l'interessamento del Tottenham che ha... nello staff, nella dirigenza, ricordiamo Baldini.
Ehi.
Un grande estimatore di Andrea Pirlo che voleva già portarlo a Roma.
Tra l'altro grande dirigente, tra l'altro.
Voleva portarlo a Roma nell'anno in cui è stato preso a parametro zero dalla Juventus. E l'offerta degli Spurs si aggirerebbe intorno ai 16 milioni in 3 anni.
Io direi una cosa: l'Inter potrebbe riprendere Andrea Pirlo.
Ma io credo che
io te la lancio così.
Per i tifosi dell'Inter un ritorno di Andrea Pirlo sarebbe qualcosa di eccezionale, veramente, come direbbe Diego Abbatantuono.
Secondo me potrebbe essere. L'unico nodo, come sempre, è l'ingaggio, perché Toir ha detto ok, va bene, compriamo un sacco di giocatori, ma non facciamo spendi faraonici. Ma se io dovessi spendere qualcosa, lo spenderei per Andrea Pirlo.
E c'è un indizio, e c'è un indizio su questo ipotetico interessamento da parte dell'Inter. Essendo i due indizi danno una prova, l'indizio è che l'agente di Esteban Cambiasso ha detto che a fine anno Esteban lascerà l'Inter per tornare in Argentina. Quindi si scopre il ruolo nevralgico del centrocampo dell'Inter, che potrebbe essere ricoperto da Andrea Pirlo.
Benissimo, noi come sempre siamo in strachiusura, vogliamo salutarvi con una cosa che non avete mai sentito in nessuna puntata di Febbre 90 Radio.
Italia-Nigeria, forza Italia.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema.
Ma guardate che stasera si gioca a Craven Cottage di Londra, la dimora del Fulham.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.